parlando di strategie di carattere militare, in primo luogo bisogna citare quella che è stata definita, soprattutto dalla scuola francese, strategia generale militare, che è la scienza e l'arte di manovrare le forze di violenza fisica, le forze armate, per farle concorrere al successo della strategia integrale incaricata di conseguire i fini della politica generale. E questo è giusto. Mi permetto di ricordare, e qui Poirier c'ha ragione, che una volta definito l'obiettivo strategico da parte del politico, o meglio il fine, la strategia generale militare calcola gli approcci e i mezzi per raggiungere tale obiettivo. Quindi c'è il politico che dice: io voglio fare questo. Il militare deve stabilire due cose: come fare e con quali mezzi fare, cosa serve, no? In campo non militare la situazione è analoga, perché se uno vuole fare delle cose deve affrontare delle spese e svolgere determinate attività di altro tipo. Quindi voi vedete che già ci sono due categorie di strategia militare: la strategia dei mezzi o degli armamenti, o strategia genetica, un termine brutto che discuteremo poi, il cui oggetto è la concezione, la realizzazione e l'organizzazione in sistemi coerenti e complementari delle forze, e la strategia operativa, che ha come oggetto la concezione, la preparazione e la condotta delle operazioni effettuate con questi sistemi. Quindi abbiamo due strategie: quella operativa, che riguarda l'uso della forza per strappare una decisione politica, quindi l'arte di organizzare la violenza nella condotta della guerra e della non guerra, come accade oggi, costringendo l'avversario ad accettare la nostra volontà. E la strategia dei mezzi, che è sfasata. Lo vedremo a tempo debito, ma la strategia dei mezzi è una strategia che riguarda la concezione di mezzi che peraltro avranno bisogno di una certa tempistica, non da poco, per poter diventare disponibili. E quindi ci sono queste due strategie che sono sfasate. Nel campo dello studio, la strategia particolare militare, che vanta una più lunga tradizione dal punto di vista di saggistica, è ovviamente la strategia terrestre. A parte Cautilia, che è stato il primo autore di strategia integrale, infatti i suoi consigli al governo sono dei consigli che sono sia di carattere che riguardano l'uso della forza, sia che riguardano altri mezzi a disposizione, tipo ad esempio il denaro. La strategia terrestre è stata studiata in primis dai cinesi e poi dagli altri. Perché? Perché la Terra è l'habitat naturale dell'uomo. La tentazione di distinguere una strategia in generale da una strategia terrestre è, come diceva un autore francese, largamente priva di senso. Diciamo piuttosto un'altra cosa: è dalla strategia terrestre che si sono ricavati gli elementi e i metodi per le altre strategie, sia quelle militari, sia quelle non militari. Bene, quindi la strategia terrestre ha fatto da fratello maggiore a tutte le altre strategie. Questo che è tipico lo si vede soprattutto nei primi trattati di strategia marittima. Bene, strategia marittima che riguarda l'ambiente del mare. Diceva Sir Walter Raleigh, magari un po' esagerando, chi comanda il mare comanda il commercio, chi comanda il commercio comanda il mondo. Vero? Non vero, ma diciamo che c'è una buona dose di verità. Quando parleremo dell'arma economica, parleremo del commercio e parleremo del commercio come arma, anche come ricchezza. Ma, come raccontava appunto Mahan, quando lui dovette cominciare a insegnare strategia marittima al collegio di guerra navale di Newport, si trovò che di libri ce n'erano pochi. In verità ce n'era uno solo, che era quello inglese dell'ammiraglio Colomb, che è stato in effetti il primo libro di strategia marittima. E lui quindi, per insegnare la strategia, dovette rivolgersi agli autori terrestri, in particolare a Clausewitz e a Jomini. In questo era favorito dal fatto che il padre di Mahan insegnava all'Accademia dell'Esercito di West Point e fra i vari insegnamenti di cui era stato incaricato c'era proprio quello di insegnare la strategia di Jomini. Però a questo punto bisogna ricordarsi di una cosa: il mare è un ambiente integrato. E quando si parla di strategia marittima si parla di qualcosa di più che non l'uso delle forze militari sul mare. Infatti, un ufficiale della Marina Murattiana, Giulio Rocco, all'inizio dell'Ottocento disse che il potere marittimo è nell'ordine politico una forza somma risultante da una ben ordinata marina militare e da una numerosa marina di commercio. I due elementi, quello militare e quello commerciale, sono sempre stati strettamente collegati, proprio perché i grandi interessi legati al commercio marittimo hanno messo in campo la necessità di una posizione e le ricchezze accumulate grazie al potere marittimo sono servite come base per costruire delle flotte potenti. Il potere marittimo, e qui arriviamo a Bonamico fine 800, è un'energia mondiale statica e dinamica della quale se ne debbono rintracciare nel campo storico i dati sperimentali per formulare le leggi e concatenarle in una speciale teoria. Perché il potere marittimo, e qui arriviamo a metà del Novecento, è il maggior fattore della forza politica ed economica di un paese nelle sue competizioni mondiali. La sua importanza in pace e in guerra scaturisce dalla insostituibile funzione economica del mare nelle relazioni tra i popoli. La funzione economica del mare, fino a una cinquantina di anni fa, era essenzialmente commercio e pesca. A questi si sono aggiunte negli ultimi 50-60 anni l'estrazione degli idrocarburi dal fondo del mare e altre attività riguardanti i cosiddetti noduli di metalli pregiati. Quindi voi vedete che il concetto di potere marittimo è un concetto geopolitico più che geostrategico. Come dice il generale Jean, esso concerne infatti le attività marittime civili e quelle militari, la strategia globale, non esclusivamente quella militare e tantomeno quella operativa navale. Il concetto di potere marittimo andrebbe perciò sempre mantenuto distinto da quello di potere navale, ed è giusto. Va bene? Quindi voi vedete che la strategia marittima esce un pochettino dal campo delle strategie militari e si colloca come settore specifico della strategia integrale. Perché? Perché la strategia marittima è una componente della strategia globale che ottimizza l'uso di mezzi marittimi nell'ambito dell'intero sforzo strategico nazionale. E il grande Corbett, uno dei primi professori universitari a occuparsi di strategia, diceva: per la strategia marittima intendiamo i principi che governano una guerra nella quale il mare rappresenti un fattore sostanziale. Infatti, Mahan concordava dicendo che nella strategia marittima l'importanza commerciale non può essere separata da quella militare, perché il più grande interesse del mare è il commercio. Quindi la strategia marittima è figlia della geografia. In essa il mezzo tecnico è estremamente condizionante. Essa, infine, è un'operazione intellettuale possibile in quelle nazioni che hanno deciso di dedicarvi parte della loro ricchezza. Ecco. Perché la strategia marittima è figlia della geografia? Perché ovviamente ci sono stati che la possono praticare e gli stati che non la possono praticare. Strategia marittima, che come abbiamo visto è sia commerciale che militare, è uno strumento di arricchimento. Una cosa però bisogna notare, anche in questo campo sta verificandosi il fatto che gli attori della strategia marittima non sono solo e soltanto gli stati. Molto spesso gli attori della strategia marittima sono dei gruppi di imprenditori che hanno avvocato a sé il commercio marittimo, liberandosi dalle bandiere di competenze. Ecco, ci sono però degli aspetti che noi dobbiamo considerare. Primo, il potere marittimo è un qualche cosa che si percepisce di più quando se ne avverte la mancanza che non quando esso sia pienamente in funzione. Guardiamo la principale potenza marittima, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono ritrovati che non controllano più la componente mercantile, anche se la componente mercantile spesso, per le difficoltà dovute ai contenziosi fra stati, cerca di fare ricorso alla componente militare. Un caso tipico di questo fenomeno è quello della crisi del Golfo degli anni 1980, in cui il governo americano condizionò la protezione ai mercantili di proprietà americana al ritorno di questi mercantili sotto bandiera USA. Ecco, questo è stato un po' una sorpresa. C'è anche da dire che gli armatori americani, una volta finita l'emergenza, si affrettarono a ritornare a abbattere quelle bandiere ombra che consentono loro di risparmiare sulle tasse, di non rispettare gli oneri sociali e gli impegni nei confronti dei dipendenti. Però questo dà l'idea di quanto interconnesse siano le due componenti. Ma intendiamoci, se non si considera la strategia marittima, se non si ottiene un sufficiente potere marittimo, ovviamente qui si parla in termini relativi, perché a seconda dell'avversario servono diversi livelli di potere marittimo, va bene, noi ci ritroviamo spesso in difficoltà. Guardate che l'Italia decise di entrare nella prima guerra mondiale per non trovarsi a combattere le potenze marittime, dipendendo dalle importazioni di materiali, di materie prime e di grano, di vettovaglie, per la stessa vita della nazione, e ha perso in 3 anni la seconda guerra mondiale sostanzialmente per fame. L'Italia, chiusa nel Mediterraneo, non riusciva a ottenere dalle aree esterne al mare che ci circondava i beni di cui aveva bisogno. Questo spiega perché si parla di potere marittimo che dipende strettamente dalla geografia. La storia ha il suo ruolo. La storia ha il suo ruolo perché non tutti i paesi costieri hanno sviluppato nei decenni e nei secoli un sufficiente potere marittimo. Guardate l'Italia. L'Italia è stata costituita nei secoli da uno stati che erano troppo deboli per combattere la potenza ottomana. E non potendo combatterla appieno, se non grazie a determinate repubbliche o le repubbliche marinare o determinati stati o vicereami come quello spagnolo, si ritrovò con la popolazione che in gran parte si è riversata all'interno, costituendo dei centri abitati sui cucuzzoli delle varie montagne e lontani dal mare. Mamma dei turchi è stato un qualche cosa che ha reso l'Italia un paese scarsamente marittimo. Quello che è consolante è che negli ultimi 60 anni l'Italia sta ritornando sul mare, le attività marittime si sono moltiplicate, si sono ripresi. Noi oggi disponiamo di un potere marittimo che è sicuramente più equilibrato rispetto al passato, specie per la parte commerciale. Questo aspetto vi fa vedere che non è necessario o sufficiente disporre di un affaccio al mare per essere una potenza marittima, quantomeno per avere un certo livello di potere marittimo. Ovviamente, oltre all'aspetto commerciale che tende a sfuggire un po' dalla morsa degli stati, soprattutto per motivi di tasse e di contributi sociali, c'è l'aspetto militare. Qui entriamo nel campo della strategia navale e cominciamo da Corbett. La strategia navale è quella parte della strategia marittima che determina i movimenti della flotta quando la strategia marittima stessa ha determinato quale parte la flotta debba giocare in relazione alle azioni delle forze terrestri. Senza aiuti, la pressione navale può agire solo per mezzo di un processo di logoramento. Cosa dice Corbett? Dice che non si può avere una strategia navale che sia in contrasto con la strategia terrestre e ovviamente con la strategia aerea, ma quando Corbett scriveva gli aeroplani erano ai primordi. L'esempio è la Germania. La Germania, prima della prima guerra mondiale, sviluppò la strategia del risico per la parte marittima, cercando di convincere la Gran Bretagna a tenersi fuori da un conflitto che i tedeschi vedevano ormai come inevitabile, e la strategia terrestre che invece puntava ad abbattere gli inglesi, ritenuti da loro il principale ostacolo verso il ruolo della Germania come ricca potenza mondiale. Corbett dice: attenzione, o si va d'accordo oppure si finisce male. Poi dice: attenzione, c'è un aspetto, i movimenti della flotta non devono riguardare solo l'operazione coordinata con quella terrestre, ma devono riguardare anche gli aspetti marittimi non militari. Quindi voi vedete che le forze navali hanno due tipi di attività, quello di protezione della parte commerciale e quello di concomitanza o di parte di un disegno globale di tipo militare. E qui arriviamo a Couto Begary, che diceva: le missioni della strategia navale contemporanea possono essere sintetizzate in una tetralogia. I francesi amano questo, no? Dissuasione, dominio dei mari, proiezione di potenza e presenza. Presenza significa: io sto in una certa area di mare e le attività illecite corrono dei rischi maggiori rispetto a quando io in quella zona di mare non ci sto con le mie forze. Proiezione di potenza, tipicamente interforze, la marina è la forza abilitante per permettere di andare oltremare e di compiere determinate azioni. Proiezione di potenza, gli europei poi hanno usato il termine più blando di proiezione di forza, significa un certo numero di cose, dal soccorso umanitario oltremare all'invio di missioni di pace oltreoceano e così via. Dominio dei mari. Dominio dei mari, non lo vedremo, è un concetto molto difficile. Di solito la condizione del mare è di non mare non dominato. È difficile dominare il mare perché le forze avversarie saranno sempre capaci di fare qualche cosa. Beh, infatti, la strategia navale non mira solo alla distruzione delle forze navali nemiche, ma soprattutto al controllo e alla negazione delle vie di comunicazione marittime necessarie per i trasporti. Voi vedete, controllo delle vie marittime proprie, negazione di quelle altrui. Couto Begary però parlava un attimo della dissuasione. Lo vedremo quando parleremo dei vari approcci. In effetti, la marina, le forze navali giocano un ruolo determinante nell'equilibrio delle potenze nucleari. Ma questa doppia capacità di distruzione delle forze navali, ma anche al controllo o alla negazione delle vie di comunicazione altrui, prevede anche le operazioni anfibie di proiezione della potenza navale. Quindi la strategia navale è incentrata sulla lotta per la libertà di utilizzazione da parte propria delle vie marittime e l'annullamento di tale libertà dell'avversario. Ecco, non c'è solo la strategia al tempo di guerra. Già negli anni 1920 si sviluppò il tema della strategia del tempo di pace, trattando naturalmente ciò che concerneva le basi navali, come diceva Mahan, e tutto ciò che riguardava le nuove costruzioni. Vi aggiungeva infine a dettaglio pungente le conferenze internazionali, considerate senza alcun dubbio un mezzo che offre la possibilità di ostacolare un rivale fastidioso. A che cosa si accenna? Si accenna al periodo delle conferenze internazionali per il controllo degli armamenti navali che si svolsero fra le due guerre mondiali, alcune con successo, altre non successo, che volenti o nolenti stabilivano una gerarchia fra le varie nazioni, con nazioni che erano autorizzate a costruire di più, altre che erano autorizzate a costruire di meno. Sul piano operativo, ovviamente, la strategia navale è semplicemente l'impiego adeguato dei mezzi per conseguire determinati risultati. Quindi voi vedete che la strategia navale è una strategia che ha varie facce. Primo, la cosiddetta correlazione terrestre marittima, che fu teorizzata da Secchi subito dopo la prima guerra mondiale e che fu forse il fattore di maggior successo della nostra prima guerra mondiale. Secondo, il ruolo di partecipazione alla deterrenza nucleare. Terzo, la protezione dei commerci. E quarto, l'impiego coordinato per proiezione di potenza. Quindi, cosa fa una marina da sola? Cosa è in grado di fare una marina da sola? Una marina da sola, come diceva Corbett, può solo effettuare azioni di logoramento. Azioni di logoramento che richiede tempo. Ma Corbett, quando parlava di azioni di logoramento, si riferiva in particolare all'azione della marina inglese durante le guerre napoleoniche, in cui piano piano la marina inglese con il blocco navale riuscì a strangolare l'economia dell'intera Europa sotto il dominio di Napoleone e quindi ridurla all'impotenza. Azione di logoramento che negli anni fra il 1940 e il 1943 è stata esercitata nei confronti dell'Italia da parte delle potenze marittime, con l'Italia che alla fine si è arresa per fame. La scuola marittima inglese, come abbiamo visto leggendo le varie citazioni, pone una certa enfasi sulla distruzione delle forze navali avversarie. La distruzione delle forze navali avversarie si sintetizza con uno slogan che era molto di moda nell'Ottocento, che era quello della battaglia decisiva. Ricordiamo un libro molto popolare uscito in America e scritto da Alfred Seyerman, dove parla dell'influenza del potere marittimo sulla storia e non fa altro che raccontare un certo numero di battaglie navali decisive. Questo è vero, però quanto decisive sono state le battaglie navali e quanto immediato è stato il loro effetto? Vediamo ad esempio la battaglia di Trafalgar, che segnò la distruzione di gran parte della marina francese e di quella spagnola. La battaglia di Trafalgar, che anche oggi è considerata una delle battaglie decisive in campo navale, ha avuto i propri effetti solamente 8 anni dopo, perché la marina francese non fu più in grado di arrestare o di contrastare l'afflusso dei mezzi, delle armi e degli armati forniti dall'Inghilterra a supporto degli spagnoli che piano piano riuscirono a sconfiggere Napoleone. Stessa cosa fece la Gran Bretagna aiutando la Russia nel 1812 e alla fine, grazie al proprio dominio dei mari, che all'epoca era effettivamente totale, la Gran Bretagna riuscì a prevalere su Napoleone. Ma non solo, ma la battaglia decisiva non solo ha un'influenza quantomeno ritardata, ma è un po' una partita di poker. E se lo si è visto quando durante la prima guerra mondiale due flotte praticamente equivalenti, quella tedesca e quella della Gran Bretagna, si sono incontrate nella battaglia dello Jutland il 31 maggio 1916. Nessuno dei due contendenti spinse a fondo la propria azione. Ci furono danni da una parte e dall'altra, tutti e due usarono la propaganda per dire che avevano vinto loro, o avevano vinto un po' di più, un po' di meno, così così, eccetera, eccetera. La realtà è che, come osservò Churchill a proposito dell'ammiraglio inglese, l'ammiraglio Jellicoe è stato il solo uomo durante la prima guerra mondiale che avrebbe potuto perdere la guerra in una sola giornata. Questo significa che le due flotte, quando si impegnano a fondo, si giocano a poker il destino della nazione. Guardate quello che è successo ai giapponesi e vedrete che la sconfitta di Midway, seguita dalle sconfitte nell'anno 1944 del grosso della flotta nelle battaglie di Leyte e nell'uscita disperata per evitare l'invasione di Okinawa, sono stati gli elementi che hanno consentito alle Nazioni Unite, cioè gli alleati anglo-americano-francesi, di arrivare a conquistare e a battere il Giappone. Quindi questa enfasi sulla battaglia decisiva in campo navale è un'enfasi che spesso è mal riposta. Ovviamente adesso bisogna parlare del potere aereo. Il potere aereo e potere spaziale, alcuni li considerano separatamente, altri li considerano tutt'uno, anche se in effetti sono due ambienti che richiedono l'utilizzo di mezzi profondamente diversi. Bene, il potere aereo che fa? Può devastare, punire, distruggere, ma non può dominare, non può mantenere e non può controllare aree terrestri e di superficie. Esso può ritardare e disturbare e impedire le comunicazioni di superficie, ma agendo da solo non può completamente interromperle. Perché avviene questo? Questo avviene per un motivo molto semplice. È stato adottato conquistare il potere aereo, il cosiddetto mezzo più pesante dell'aria. Il mezzo più pesante dell'aria che è l'aeroplano. L'aeroplano, quando è fermo, non vola. E il controllo di aree di superficie lo si fa solo con mezzi fermi. Esistono i mezzi più leggeri dell'aria che vengono ancora adesso utilizzati per determinate funzioni di controllo, tipo i dirigibili per il controllo del traffico di droga. Però sono dei casi particolari, per il mezzo più leggero dell'aria è vulnerabile, estremamente vulnerabile. Ecco, diceva Douay, che è stato il primo teorico del potere aereo, rimanere battuti nell'aria, cioè ridotti nell'impossibilità di volare, vuol dire venire tagliati dal proprio esercito e dalla propria flotta, vedere l'uno e l'altra impossibilitati ad agire, rimanere alla completa mercé del nemico. Vuol dire, insomma, essere vinti e costretti a accettare quelle qualsiasi condizioni che al nemico piaccia imporre. Questo è il valore del dominio dell'aria. Quindi da che dipende il dominio dell'aria? Dipende dal materiale. La dimensione tecnica è essenziale. Questo non implica assolutamente una svalutazione dell'idea. Al contrario, più importante è il ruolo del materiale, più l'idea che presiede alla sua definizione è determinante. Perché è importante il materiale? Il materiale è importante per un motivo molto semplice. Solo con il materiale superiore si riesce a domare l'avversario. Pensate ai pochi casi in cui una nazione ha conquistato il dominio dell'aria. E uno dei pochi casi è appunto la guerra dei sei giorni. Cosa fece Israele come primo atto? Israele come primo atto distrusse le forze aeree siriane ed egiziane e poté quindi svolgere le operazioni controllando mediante la propria aviazione i movimenti del nemico e sconfiggendolo su tutti i fronti. Ovviamente dietro a tutto questo concetto di dominio dell'aria c'è una storia che non favorisce la collaborazione fra le aeronautiche e le altre forze armate. Le aeronautiche sono state create dopo una lotta molto accesa, dopo una forte dialettica che si è sviluppata in tutta l'Europa, con eccezione della Gran Bretagna, dove le cose sono andate molto più tranquillamente e che hanno portato a creare la Forza Armata autonoma. In questo ambito i teorici della strategia aerea si sono divisi in due classi. Uno, i cosiddetti indipendentisti, il potere aereo è da solo sufficiente a sconfiggere l'avversario. Altri sono quelli che hanno previsto un elevato livello di cooperazione con le altre forze armate, o quantomeno, come diceva un pensatore italiano, di concomitanza. È chiaro che il revanchismo aeronautico non ha ragion d'essere, però esiste, è un fatto. Va bene? Voi quando sentirete parlare di strateghi aerei, non solo in Italia, ma anche per esempio negli Stati Uniti, due nazioni dove la lotta interforze è stata più accesa, voi vedrete che c'è una certa aria di totale indipendenza. Noi serviamo, gli altri non servono, vengono dopo. Quindi l'aeronautica è in grado di fare un certo numero di cose. Ma cosa è in grado di fare? Le due guerre mondiali hanno dimostrato che non è un'arma assoluta, che anch'essa riesce a logorare e con l'avvento dei mezzi antiaerei ha difficoltà a influenzare fino in fondo le azioni sulla superficie della terra e del mare. Non c'è dubbio però che nei rari casi in cui è stato possibile conquistare il potere aereo, le operazioni hanno avuto un andamento sulla superficie molto più facile. Ma a questo punto bisogna tirare le file, bisogna parlare di cosa significa la strategia, no? E cosa significa la strategia? Lo vediamo parlando della strategia come metodologia. Ecco. C'è un aneddoto di Mahan che racconta questo. C'era un giovane, che poi è diventato ufficiale marina, americano, che aveva uno zio giudice. Il giudice cercava di coinvolgerlo nelle sue attività decisionali. E di fronte a un caso particolarmente complicato, il giovane chiese al zio: ma allora in questo caso come ti regoli? In questo genere di processi, gli argomenti realmente decisivi sui fatti o anche sui principi sono pochissimi, forse solo uno o due. Ricordandoli bene, una buona parte delle controversie decade in quanto si basa su aspetti irrilevanti o senza importanza, e quindi il verdetto è facile. Questo è il vantaggio di una forma mentale acquisita attraverso lo studio dopo che i principi siano stati acquisiti. Ecco. Quindi strategia come metodologia riguarda i principi. E addirittura uno studioso giapponese del 600 diceva: nella strategia relativa a battaglie grandi o piccole, è un errore fissare lo sguardo sui singoli dettagli. Fissare lo sguardo su elementi irrilevanti o minuscoli è un modo per confondere la mente, facendole trascurare gli elementi essenziali e ampi di una questione. Quindi voi vedete che la strategia si deve concentrare sugli aspetti principali. Infatti la strategia non deve essere una dottrina unica, ma un metodo del pensiero che permetta di classificare e di gerarchizzare gli eventi, quindi di scegliere i procedimenti più efficaci. A ogni situazione corrisponde una strategia particolare. Ogni strategia può essere la migliore in una delle congiunture possibili e detestabile in altre congiunture. Questa è la verità essenziale. Questo spiega perché la strategia non è un corpus di dottrine assimilabile a un qualcosa di assoluto, il Vangelo, ma è un insieme di metodi del pensiero che consentono di arrivare alla soluzione migliore. E ci sono tre funzioni della strategia come metodologia. La prima è la funzione della espressione. Quando si passa alla forma scritta, il pensiero si chiarisce, diventa sempre più forte e sempre più efficace, anche nei confronti di coloro che sono di idee diverse. Quindi funzione di espressione. Poi la funzione di comunicazione. Bene, il maestro trasmette il suo sapere ai discepoli, come era la regola dei tempi antichi. Quindi la comunicazione significa la trasmissione da una generazione all'altra del pensiero strategico. La terza è la rappresentazione, che immagina delle configurazioni strategiche che non esistono ancora. Ecco, voi vedete perché non ci sono le leggi, ma c'è il metodo del pensiero, perché la strategia deve essere un continuo di evoluzione, tant'è vero che la strategia è un metodo di pensiero applicato alla risoluzione dei conflitti. Metodo per la trattazione dell'informazione specifica alla dialettica conflittuale e per il calcolo delle decisioni o soluzioni pertinenti ed economiche, meno costose, richieste dalla conversione di questa informazione in energia controllata. Quindi la strategia è un metodo per guidare la pratica, guidare l'azione conflittuale e conseguire il successo. Nella sua accezione più ampia, il termine strategia ha il significato di logica dell'azione o di prassiologia. Noi l'avevamo visto, questo aspetto è estremamente importante, e quindi noi possiamo concludere quest'ora di insegnamento dicendo che è importante il valore organizzativo, organizzazione mentale, metodo del pensiero, è uno degli aspetti fondamentali della strategia. Aspetto critico, o meglio analitico, per analizzare le situazioni e coglierne che cosa? Gli aspetti fondamentali, trascurando quelli secondari o irrilevanti. E poi consentire un minimo di previsione. È vero che l'uomo non possiede la sfera di cristallo e non è stato mai particolarmente forte nelle previsioni, però, come vedremo, la previsione è un'attività strategica, va bene? Gli strateghi sono richiesti di agire nel campo della previsione, e il loro ruolo può essere efficace solo se dietro c'è la conoscenza della strategia come metodo del pensiero. Grazie.